stato dell'arte, su cosa si è fatto, su cosa si dovrebbe fare, forse sul futuro, su cosa... Ok, abbiamo gli open data, ci sono più o meno, la politica l'ho capito, le amministrazioni cominciano a farlo, i cittadini cominciano a usarlo, c'è di più e di meglio da fare con engagement e quant'altro, però che cosa possiamo fare adesso? Ce lo dici tu?
Sì.
Sì, ok, allora
aspettiamo due secondi che si apre la slide, perché...
Ci sarà poi un microfono gelato possibile, quindi casomai alzate la mano, lei ve lo porta.
Ok, allora buon pomeriggio a tutti. Il valore delle open data, esperienze a confronto. È chiaro che diciamo, soprattutto negli ultimi tempi c'è stata in modo prevalente la narrazione degli open data piuttosto che diciamo, il fare delle cose con gli open data. Abbiamo raccontato un po' di cose e tutte queste keyword che vedete sullo schermo, trasparenza, partecipazione, innovazione, servizi, valore economico, eccetera, eccetera, sono state in qualche modo associate agli open data. Quello che però accade quando si narra qualcosa, quando si racconta qualcosa, è che il racconto semplifica di molto quello che in realtà è la realtà. Qua vedete ad esempio l'isola di Ponza, l'ho messo come esempio visto che l'estate si avvicina. Così sulla sinistra è come è in realtà, quindi i confini come sono realmente. Man mano diciamo, il vettoriale che descrive l'isola di Ponza è stato semplificato. Come vedete nell'ultima immagine non si riesce neanche a riconoscere, quindi l'eccessiva semplificazione di fatto fa perdere di vista un po' la reale portata del valore degli open data. Sicuramente gli open data, dobbiamo partire dall'assunzione che sono una fonte di opportunità. Sono una fonte di opportunità per tutti, cittadini, aziende e le stesse pubbliche amministrazioni. Oggi voglio concentrare l'attenzione su un qualche cosa che sta in mezzo. Noi abbiamo nel racconto, nella narrazione degli open data, ci sono state associazioni tipo c'è una pubblica amministrazione che il comune X rilascia i dati e c'è una startup che ci fa il business sui dati. In realtà questi passaggi non sono così immediati, questi fanno parte della narrazione, ma di fatto nella realtà non funziona. Perché? Perché in mezzo abbiamo una roba che è la costruzione della catena di valore del dato, cioè il dato nasce, viene reso pubblico, viene reso disponibile, quindi accessibile, scaricabile, ma poi ha necessità di essere trattato attraverso proprio una value chain del dato, all'interno della quale che cosa accade? Si crea passo dopo passo valore sul dato, valore che può essere un valore economico ma che può essere altrettanto un valore sociale. Un pezzo importante della value chain del dato è quello di mettere assieme i dati. I dati, un dataset nel momento in cui viene rilasciato, in realtà abbiamo bisogno di unirlo ad altri per poter creare valore. Questa value chain può essere più o meno lunga, più o meno corta. Ad esempio un tipico esempio di filiera corta del dato è ad esempio quella del data journalist, che prende qualche dataset, li mette assieme, scrive il pezzo e quindi ha trasformato il dato in una visualizzazione o informazione. Catene del valore del dato più lunghe sono sicuramente quelle che consentono di costruire servizi sui dati, quindi abbiamo un'infrastruttura, abbiamo delle cose, abbiamo più dataset che tutti insieme concorrono all'interno di una idea di piattaforma su cui poi viene costruito uno o n servizi. Questo ovviamente allunga la catena del valore del dato, ma come in entrambi i casi, come potete immaginare, come avete intuito, c'è il discorso di mettere i dati assieme. Allora, i dati assieme possono essere messi essenzialmente in due modi. A mano, quindi c'è la persona che guarda i dati e comincia a raffinare i dati, a armonizzarli, a metterli insieme, a far sì che i dataset, man mano lavorando proprio in modo artigianale, possano essere valorizzati e quindi creare delle cose nuove. oppure può essere fatto in modo automatico. Il fatto di poter fare questo tipo di cose in modo automatico però ha dei requisiti, nel senso che i dati devono essere, diciamo, devono essere resi disponibili attraverso delle tecnologie standard. Una di queste ovviamente è il dato, sono i linked open data, in buona sostanza. Abbiamo parlato dell'integrazione. Questa è un'immagine che, diciamo, io ho cercato un'immagine perché si avvicina un po' all'idea che al momento c'è di dati aperti. Immaginate un'automobile smontata. In realtà la situazione open data è peggio di questa, mo vi dico adesso anche perché. Immaginate questo, quindi ci sono tanti pezzi, e quindi immaginate che mettere dati assieme al momento significa andare a prendere due pezzi e unirli. Perché è peggiore, perché è migliorativa? Perché qui abbiamo tutti i pezzi ordinati e ovviamente sappiamo che alla fine poi esce un'automobile, e poi ovviamente c'è un altro requisito, che tutti i pezzi si incastrano perfettamente tra loro. Con i dataset non è così, infatti i dati prodotti da soggetti diversi, ma anche prodotti dallo stesso soggetto, in realtà non si incastrano, non hanno bisogno di essere armonizzati, raffinati e normalizzati per poter stare assieme, quando si riesce a metterli assieme. E poi non dobbiamo dimenticare una buona dose di caos, perché al momento è difficile trovare i dati che ci servono per poter fare quello che magari si ha in mente. Ci sono problemi di copertura del dato, il dato non è disponibile per un territorio ma non per altro, i livelli di aggregazione sono diversi, quindi voglio dire, c'è un lavoro enorme da fare. È chiaro che quindi, diciamo, come avevo anticipato prima, il dato può essere messo insieme a mano, oppure, diciamo, seguendo un po' delle tecnologie che consentono di far sì che questa roba qua, il mettere insieme i dati, possa essere fatto da applicativi software, da algoritmi, da sistemi software che fanno dei ragionamenti automatici. La tecnologia LOD, quindi dei linked open data, va in questa direzione. E proprio la scorsa settimana, ad esempio, Istat ha rilasciato il proprio portale LOD, quindi del linked open data, per quanto riguarda i dati del censimento. Quindi Istat ha sempre seguito molto da vicino il mondo degli open data. Non è la prima volta, nella LOD Cloud sono già presenti dati Istat, ma questa è sicuramente un'iniziativa di valore di Istat, che quindi rende tutti i dati del censimento fruibili anche in modalità automatica per quei sistemi, ovviamente, che richiederanno l'accesso che è libero al l'endpoint Sparkle dell'Istat. È un progetto che usufruirà di questa tecnologia, quindi di dati Istat, sarà un progetto Istat a cui Istat partecipa, ed è un progetto che si chiama ProData Market. Questo è un progetto europeo, un Horizon, su cui ci sono 3 milioni e mezzo di euro della Commissione europea, che vede 8 partner di 4 paesi europei, che ha un'idea molto interessante, perché è esattamente il passo successivo al rilascio dei dati. Quello che facciamo in genere è camminare e scalare, però lo stiamo facendo in modo orizzontale, cioè n iniziative open data, aggiungiamo la successiva n+1, n+2 e così via. Quindi abbiamo più soggetti che rilasciano dati, però dobbiamo anche cominciare a scalare in modo verticale e dire: ok, visto che abbiamo 12.000 dataset pubblici censiti dal portale DatiGov, vediamo che cosa andiamo a costruire in verticale, quindi non soltanto il rilascio del dato, ma vedere che cosa accade dopo. E questo sicuramente è una roba interessante. Perché? Perché nei partner ci sono una serie di aziende che normalmente utilizzano i dati per fare quello che fanno, per fare il loro business. Per quanto riguarda Italia, per esempio, abbiamo Cerved, che ad esempio stima il valore degli immobili. Abbiamo anche altri partner che fanno delle cose con i dati. Allora, l'idea qual è? Dice: ok, siccome i dati che usano sono sia open che dati proprietari, allora l'idea è: immaginiamo di collocare dati open e dati proprietari su una piattaforma fatta in un certo modo, quindi su un data market che si chiama Pro Data Market, in modo tale che è possibile armonizzare là i dati, normalizzare là i dati, costruire i servizi che loro già normalmente erogano su quella piattaforma, servizi che possono essere migliorati e su cui è possibile aggiungerne di altri, visto che ovviamente l'ambiente è un ambiente integrato, e poi ovviamente questa roba qua può essere scalata, nel senso che la successiva azienda che intende o il successivo soggetto che intende utilizzare dati per o passare sulla piattaforma troverà tutta una serie di dati già pronti, già armonizzati. Se è di un'altra azienda lì può acquistare dall'altra azienda, può metterci i suoi e così via. Quindi di fatto l'idea è quella di farla diventare una piattaforma europea per il diciamo lo storage e l'armonizzazione di dati open e proprietari. Diciamo questo è un po' lo schema semplificato dell'architettura. Entrano dati open e proprietari sulla piattaforma e poi su questa piattaforma vengono agganciati servizi sui dati. Oppure vengono estratti dati di qualità aumentata, visto che sono dati, ripeto, armonizzati e normalizzati, quindi già pronti per poter essere utilizzati. Abbiamo parlato quindi del valore economico, valore sociale dei dati. Sicuramente l'open data ha un pregio che concorre a ridisegnare la relazione tra cittadini e Stato, e questo è un valore enorme, creando cosa? Nuovi modelli di cittadinanza. Quindi, che cosa vuol dire? Che i cittadini diventano una delle nuove componenti per la governance e per la definizione delle policy del territorio. Questo è molto importante. L'ultimo esempio è questo che vi racconto adesso. Non dimenticate che, come vi ho anticipato prima, Istat da diversi anni sta sul fronte open data, ma poi un elemento importante è quello della cultura del dato. È chiaro, la cultura del dato sui nuovi consumatori di dati, i nuovi consumatori di dati che sono le comunità, i cittadini, i giornalisti, le start-up, quindi il mondo della rete che è differente ovviamente dal mondo accademico o il mondo istituzionale con cui abitualmente l'Istat ha sempre dialogato. Ad esempio ha patrocinato gli Open Data Day che vengono organizzati ogni anno a livello nazionale, ultimamente ha patrocinato un hackathon che si chiama Hack for Digital Gov, proprio per facilitare il riuso dei dati e non soltanto quelli che produce Istat, ma tutti i dati indipendentemente dal produttore. Quello che è accaduto in Puglia è che professionisti, civic hackers hanno prelevato dati dal sito di ARPA Puglia per tutte le centraline monitorate dalla Puglia, sulla Puglia, e hanno calcolato in base ai valori giornalieri degli inquinanti un indice sintetico che è quello che vedete qua. Ogni linea è l'andamento su una centralina, è la qualità dell'aria su una centralina complessiva, quindi good verde, moderate giallo, già qualche problema sull'arancione, su due visualizzazioni diverse, questa a serie storica sui 60 giorni e sull'ultimo dato disponibile. La cosa interessante è che questa cosa non solo è stata fatta, ma quello che adesso qui è un'immagine sono dei widget embeddabili, sono delle visualizzazioni interattive che è possibile incorporare in pagine web, quindi copiando e incollando il codice si ha questa roba qua. Ed è interessante perché questa roba qua è stata presentata, fatta vedere alle pubbliche amministrazioni del territorio, che quindi, voglio dire, il comune di Bari, piuttosto che quello di Taranto, l'assessore al traffico piuttosto che all'ambiente può avere una dashboard costruita anche in questo modo, aggiungendo questi pezzi embeddabili sul proprio computer. Ovviamente questo è anche un valore per i cittadini che abitano quel territorio, perché una cosa del genere può essere vista e quindi utilizzata dai cittadini che abitano quella determinata città, e questo, ripeto, con copertura assolutamente regionale. Io credo di aver finito, sì, ho finito, quindi vi saluto e grazie.